18 aprile 1974, nona riunione.
Io con voi e con tutti gli uomini. Sempre ringraziamo, cari, l'Altissimo che ci concede queste comunicazioni. Ogni volta il miracolo si rinnova, ogni volta possiamo porci in contatto in modo percettibile a voi. Quello che questi incontri rappresentano è scritto da sempre. Ciascuno di voi può attingere alla realtà unicamente se trasfonde in se stesso le nostre parole. E ciò può avvenire unicamente se esse sono oggetto di meditazione da parte vostra, fatta con un solo intento: di comprendere, abbandonando, cioè, ogni forma di avidità, di egoismo. Questa meditazione rappresenta e deve rappresentare per tutti voi un fatto nuovo nella vostra esistenza, un'attività che fuoriesca da tutte quelle che siete abituati ad esperire, e cioè un'attività per quanto più vi è possibile aliena dall'egoismo. Così meditare per comprendere, e comprendere non per divenire, comprendere per essere, comprendere non per diventare grandi spiritualmente, ma perché l'uomo è nato per questo, solo ed unicamente per questo. E di fronte a ciò che veda comprendere, tanto il semplice che l'umanamente grande sono sulla stessa linea, vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Dove si vede che l'insegnamento costituisce un tutto organico, ancorché sia presentato da diversi punti di vista, abbia per oggetto l'intimo dell'individuo o il quadro generale entro il quale siamo posti, sia portato da da una voce che si definisce Claudio o da un'altra che suole chiamarsi Kempis. Perché a questo punto, più di sempre, è chiaro quanto l'insegnamento che da tempo avete avuto e che ha per oggetto il vostro intimo, ciò che si agita e muove in voi stessi, è lo stesso, fondamentalmente, dell'insegnamento che riguarda il mondo che sta attorno a voi. Perché l'uomo non è che un piccolo cosmo. E se non si comprende l'uomo, o meglio se l'uomo non comprende se stesso, non potrà mai essere compreso da lui il grande cosmo. Queste parole possono suonare delle semplici affermazioni, possono sembrare delle definizioni così, creazionistiche, possono apparire vuote di significato, ma se noi andiamo a scevrarne l'intimo senso, vediamo che dipingono vari passaggi logici. Voi sapete dalle nostre precedenti conversazioni che l'individuo è costituito secondo certe schemi. Ebbene, voi sapete che ciò che si agita in lui muta man mano che si osserva questo individuo nei vari punti di evoluzione. Se noi prendiamo un uomo medio, di media evoluzione, intendiamo dire, noi vi ritroviamo sensazioni, emozioni, pensieri. Vi ritroviamo attività mentali istintive, che sono quelle che governano la sua vita vegetativa, dei vari veicoli, non solo del veicolo fisico. Vi ritroviamo delle facoltà intellettive, che sono appunto le possibilità di capire le idee e porle in relazione fra loro. Vi troviamo infine quella che noi abbiamo definito la coscienza e che vi abbiamo detto non appartiene al corpo mentale, alle facoltà mentali dell'individuo, né istintive né intellettive. Questa sera è stata rammentata più volte l'intuizione. Generalmente con intuizione si intende tutto ciò che l'individuo conosce non attraverso a quelle che sono le normali fonti di percezione. Ed allora con intuizione si può intendere quella notizia che viene inconsapevolmente attraverso alla facoltà istintiva e quella invece che può veramente venire attraverso ad una regione superiore dell'intelletto, a quella appunto dell'intuizione vera e propria. Ma non ci interessiamo di questo argomento questa sera. Questa sera noi vogliamo ancora una volta esaminare l'individuo nelle sue strutture. Ebbene, nella sua costituzione. Noi vediamo che le sensazioni o le emozioni o i pensieri sono percepiti dall'individuo attraverso alla sua sperimentazione del mondo dei fotogrammi, siano essi fotogrammi del piano fisico, che del piano astrale, che del piano mentale. Però voi sapete anche che ad un dato punto della evoluzione subentrerà alla percezione di questo genere un nuovo tipo di sentire, ad una percezione, ad un sentire provocato da una percezione, un sentire di coscienza che fluisce spontaneamente, non più attraverso la percezione dei mondi densi. E voi siete curiosi di capire di che tipo sia questo nuovo sentire e come possa avvenire. Dire di che tipo sia questo sentire noi possiamo, e lo abbiamo fatto, ma come un sentire diverso da quello che normalmente voi conoscete, dire come questo possa essere resta molto difficile. Il sentire, quello del quale vi sto parlando, non può che essere provato. Non può essere descritto. Infatti voi, che riassumete nel vostro veicolo mentale tutta la vostra vita di percezione, provenga essa dal piano fisico attraverso al corpo fisico, dal piano astrale attraverso al corpo astrale o da un semplice ragionare, ebbene voi siete abituati a pensare in termini egoistici. Vediamo, il pensiero, non parlo del pensiero in astratto, ma il pensiero dell'uomo è un pensiero che è frutto del tempo. Come può ciò che è frutto del tempo sperimentare ciò che è senza tempo? Il pensiero dunque è il frutto dell'io, ma con l'io noi intendiamo l'avidità, l'egoismo, nelle sue diverse forme. Infatti, come nasce la facoltà di pensare nell'individuo? Noi abbiamo visto molte volte l'individuo quando attraversa i regni inferiori che non ha una facoltà di pensare come l'avete voi. È vero, figli e fratelli? E questa facoltà, attraverso al passaggio dei regni naturali fino alle prime incarnazioni da uomo, si sviluppa in che modo? Solo ed unicamente attraverso all'egoismo. L'io nasce proprio dal sentirsi circoscritti da tutto quanto è attorno a ciascuno di noi. Questa maniera di pensare nasce e si sviluppa unicamente in funzione di questo egoismo. Ora, lo ripeto, come può un pensiero egoistico sperimentare ciò che non è egoistico? Come può ciò che è frutto del tempo sperimentare ciò che è senza tempo? Il pensiero può trascendere se stesso solo abbandonando questo modo di esistere. Ovvero, è possibile sperimentare la realtà al di fuori del soggettivismo unicamente trascendendo il proprio pensiero egoistico. Quei rari momenti in cui voi potete conoscere il sentire di coscienza sono momenti in cui tutto è calma in voi, momenti che possono essere seguiti a grandi tempeste interiori, perché come sapete ad ogni grande tempesta interiore segue una calma e reazione. Ed in questi momenti di calma può il sentimento fluire liberamente. Può l'individuo sentire non più in termini egoistici. Questo che io sto dicendo è né più e né meno che l'insegnamento del fratello Claudio parafrasato. E in che cosa c'entra Kempis in questo? Quando dico sperimentare il sentire che è al di fuori del pensare egoisticamente, del percepire egoisticamente, io parlo di quel sentire che noi abbiamo collocato nel piano akasico, che noi abbiamo collocato nella coscienza individuale, che non fa più parte del mondo dei fotogrammi. E per vivere il quale non è più necessaria una percezione di fotogrammi, ma che fluisce liberamente una volta che l'individuo ha scoperto il mondo dell'altruismo. Ma in questo punto, ancora una volta, c'è di ausilio il fratello Claudio, perché voi immediatamente pensate secondo la consuetudine in termini egoistici, e poiché vi figurate che questo sentire akasico sia una cosa sublime e meravigliosa, ecco che volete pervenire a questo sentire attraverso ad un modo. Pensate che se riuscite a realizzare in voi stessi questo sentire, voi siete al di sopra della media evoluzione. Voi siete divenuti, è proprio il caso di dirlo, degli individui evoluti. Ed ancora una volta dobbiamo ricorrere ad una sottile analisi. Vedere chiaramente che tutte le volte che noi cerchiamo di essere diversi da quello che siamo, non facciamo che porre in atto un divenire. Non facciamo che comportarci nello stesso modo egoistico che fino a qui ci ha condotto dalla nostra origine. Modo egoistico che è stato utile, che ha avuto la sua utilità fino a questo punto, ma che a questo punto deve essere trascinato. Ed ecco, torna con una cadenza ossessiva la domanda: come fare? Indicateci un sistema. Qualunque sistema è buono per divenire. Nessun sistema esiste per essere, e voi dovete essere. Quando si giunge a sentire al di fuori della percezione dei fotogrammi, si è raggiunto un nuovo essere. Ma per fare questo passo che sta di fronte a voi e che prima o poi farete indiscutibilmente, non serve violentare voi stessi nel senso di rinnegare quello che attualmente siete. L'uomo è ciò che è, ricordatelo bene, ed ogni sforzo per cambiare se stesso significa voler portare in un mondo in cui non esiste più ragione di egoismo, l'egoismo. Significa voler sperimentare un mondo senza tempo con i sistemi che voi fino qui avete adoperato per sperimentare il mondo del tempo. Vedete, senza l'esempio dei fotogrammi, voi non avreste mai avuto un'idea di che cosa può essere il fluire del sentire individuale. Acasico. Perché non avreste inteso la differenza che esiste fra i vari tipi di sentire, che possono essere raggruppati nelle due maniere che prima vi ho detto: sentire attraverso la percezione dei fotogrammi e sentire di coscienza. Che cosa è il riposo dell'ego? Ora, secondo queste nuove conoscenze alle quali siete pervenuti, è quello stato d'essere dell'individuo il quale, per una ragione contingente dovuta alla sua evoluzione, è privo della percezione dei fotogrammi in un momento della sua evoluzione in cui nulla può sentire che a lui non provenga da questa percezione. Quello è detto riposo dell'ego, il quale non significa morte, come giustamente ha detto il figlio Loreno, ma significa impossibilità di sentire, di coscienza. E poiché in quel momento particolare della singola evoluzione individuale non v'è altra possibilità di sentire, altra possibilità che è costituita dalla percezione del mondo dei fotogrammi, gioco forza che in quel momento particolare vi sia uno stato d'essere di inconsapevolezza. Ma torniamo al nostro argomento, che in fondo è la domanda del figlio Loreno. Come giungere a questo stato di sentire, in cui il sentire di coscienza fluisce liberamente? Ancora lo ripeto. Voi che in questo momento della vostra evoluzione trovate nel vostro veicolo mentale la consapevolezza di esistere, cioè nel pensiero, cioè penso quindi esisto, ebbene dovete usare questa consapevolezza su voi stessi per rendervi consapevoli di quanto in voi si agita, si muove, esiste, vibra. Conoscere voi stessi. Ogni attimo della vostra esistenza di interiore ed esteriore deve essere freddamente analizzato. Nessun moto interiore deve risultarvi sconosciuto. Nessun pensiero, nessuna azione deve essere fatta istintivamente, ma anche quelle fatte senza prima una riflessione debbono essere successivamente oggetto di meditazione. In questa analisi voi non avrete mai la certezza di ciò che vi ha spinto ad agire. Non saprete mai se anche quella che può rappresentare un'azione mossa dalla coscienza e quindi da quel sentire di ordine diverso, per non dire superiore, che appartiene al corpo akasico, è dettata dall'altruismo, oppure non è che un moto egoistico mascherato. Non saprete mai se quel sentimento di benessere, di pienezza che in vari momenti è in voi, costituisce un fluire spontaneo di sentire di coscienza, oppure non è che un momento in cui l'io gode della sua espansione. Ciò non ha alcuna importanza, perché voi non dovete mai poter dire io sono sicuro di aver raggiunto questo, che ciò costituirebbe un divenire, ma unicamente e semplicemente una costante vigile consapevolezza di se stessi, un costante vigile esame del proprio pensiero, del proprio ragionamento, cercando per quanto è possibile e nella massima sincerità di se stessi di comprendere i motivi per i quali questo pensiero sussiste, senza preoccuparsi se questi possono apparirvi egoistici, perché l'egoismo, ancora lo ripeto, fino a questo punto della vostra evoluzione è stato la spinta che vi ha fatto progredire, che ha sviluppato i vostri veicoli, le vostre facoltà, la vostra vita interiore, possiamo dire. E da ora in poi, quando nell'individuo comincia a rivelarsi la possibilità di un sentire che fluisca liberamente, che l'egoismo non ha più ragione d'esistere. Senza preoccuparvi se in questa analisi voi non riuscite a capire quale sia il vero movente che vi spinge ad agire o a pensare, ma cercando di essere consapevoli di quello che è in voi, perché, lo ripeto, il pensiero o che siete voi, o il pensatore che siete voi, può sperimentare il reale solo se il suo pensiero trascende se stesso, cioè trascende ogni moto egoistico, l'io. E questo trascendere si realizza ora o forse fra mille anni, ma solo e sempre nella costante consapevolezza di voi stessi. Pace a voi.